Buongiorno a tutti da Giancarlo. Siamo arrivati alla nona riflessione. Contrariamente a quanto vi avevo anticipato nell'ottava riflessione, ho deciso di omettere la esposizione circa l'ambiente storico e la datazione di redazione del Coelet, in quanto, se da una parte abbiamo già accennato al contesto storico, dall'altra parlare ancora dei problemi riguardanti la datazione e il luogo di redazione risulterebbe stancante e poco interessante ai più, in quanto questi sono argomenti troppo specialistici e ancora in via di discussione tra gli esperti stessi. Per il nostro cammino di riflessione su Coelet, invece, penso sia giunto il momento di entrare nella casa di Coelet. La volta scorsa, se vi ricordate, avevo detto che è stato messo il piede sulla soglia. Cioè, adesso invece dobbiamo entrare nel testo e leggere questa parola di Dio e lasciarne affiorare i significati. Per questa lettura mi avvalgo della traduzione in italiano fatta dall'ebraico a cura del professor Luca Mazzinghi, perché è letteralmente più aderente al testo ebraico rispetto a quello della Bibbia CEI. Affronteremo di volta in volta, laddove ce ne sarà bisogno, i confronti tra i due testi. Iniziamo ora con la lettura del capitolo 1, dai versetti 1 ai versetti 11, e raccogliamoci in silenzio perché dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Dal libro del Coelet. Parole di Coelet, figlio di David, re in Gerusalemme. Assoluto soffio, dice Coelet, assoluto soffio, tutto è soffio. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso, per il quale si affatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra per sempre sta ferma. Il sole sorge e il sole tramonta, affannandosi verso il luogo da dove sorgerà di nuovo. Soffia verso il sud, poi gira verso il nord, gira e rigira, va il vento, e sopra ai suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Verso il luogo dove scorrono i fiumi, là essi continuano a scorrere. Ogni discorso è faticoso. Nell'uomo riesce a concluderlo. Non si sazia l'occhio di vedere. Non è pieno l'orecchio di udire. Ciò che è accaduto, proprio quello accade ancora. Ciò che è stato fatto, quello si sta facendo. Non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, quella è una novità. E invece è già avvenuta, nei secoli che ci stanno alle spalle. Non c'è più ricordo di chi era prima di noi, ma neppure di coloro che verranno, neppure di loro ci sarà più ricordo presso quelli che verranno dopo. Ed ora cominciamo con l'esaminare la suddivisione strutturale del testo. In questo brano che abbiamo appena ascoltato, e cioè il Coelet capitolo 1, versetti 1 fino al versetti 11, troviamo una suddivisione strutturale così composta. C'è un titolo. Versetto 1. Parole di Coelet, figlio di David, re in Gerusalemme. Segue il ritornello. Versetto 2. Assoluto soffio, dice Coelet, assoluto soffio, tutto è soffio. Abbiamo al versetto 3 il tema. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? E dal versetto 4 al versetto 11 abbiamo quella che è definita una struttura, come struttura è definito un poema. E quindi abbiamo detto che da questa ripetizione del brano e dalla sua suddivisione strutturale così presentata abbiamo un titolo, un ritornello, un tema e alla fine un poema. Esaminiamo ogni singola voce della suddivisione. Partiamo dal titolo, Parole di Coelet. Poiché l'esame di questo testo è risultato essere piuttosto lungo in termini di tempo, lascerò la riflessione sul cosiddetto poema alla prossima riflessione, alla prossima registrazione. Allora partiamo dal titolo, Parole di Coelet. Con una forma analoga si aprono molti testi biblici, ad esempio i libri di Amos e di Geremia. Potete confrontare il versetto 1 del capitolo 1 di Amos e il versetto 1 capitolo 1 di Geremia. Tale formula, Parole di X, serve per dare autorità al testo. Interessante qui è notare che la stessa impostazione dei testi egizi noti come le istruzioni. La formula di apertura è per lo più in terza persona. Istruzioni di X, mentre il contenuto è generalmente esposto alla prima persona singolare. Allora, qui parole di Coelet, il termine parole ha un significato più ampio, ha il significato di riflessioni, di insegnamento. Ma passiamo al nome Coelet e al suo significato. La tradizione cristiana ha da tempo accettato il nome proposto da Girolamo, da San Girolamo, il Coelet è così l'Ecclesiastes. L'Ecclesiastes è divenuto colui che rivolge la parola all'assemblea, il predicatore, the preacher of joy, nella tradizione anglosassone di qualche esegeta. A partire dalla traduzione di Lutero, the predicator, il termine ebraico Coelet, che appare come un participio femminile kol, anzi kal, scusate, della radice kol, convocare, e quindi pertanto una prima interpretazione che possiamo dare potrebbe essere coele, colui che convoca l'assemblea. Circa il nome di Coelet, esso appare 7 volte nel testo come se fosse un vero e proprio nome, ma in realtà è un nome che esprime una funzione. Coelet coincide, abbiamo detto, con colui che riunisce, e riunisce l'assemblea, che non è un'assemblea liturgica, quanto piuttosto rinvia ad un contesto di scuola. La parola figlio, figlio di David, re in Gerusalemme. Figlio di David, il testo allude evidentemente a suo figlio Salomone, anche se in nessuna parte del libro l'autore del testo si identifica esplicitamente con Salomone. Salomone, il re sapiente per l'eccellenza. E questo riferimento è avvenuto anche nel libro dei Proverbi, si veda Proverbi 1, versetto 1, che il testo sia un pseudepigrafo non c'è dubbio. Il libro è opera tarda e come ne attesta la lingua, e pertanto non può essere di certo Salomone a scrivere, no? Il fatto che non si identifichi esplicitamente con Salomone, che è pure il personaggio a cui allude, ci conferma che Coelet non sia altro che una figura letteraria, un personaggio fittizio creato dall'autore dietro al quale Coelet si nasconde. Coelet, abbiamo affermato, è una figura letteraria, un personaggio fittizio creato dall'autore e dietro al quale egli si nasconde. Questo rafforza il fatto che Coelet vada interpretato in una prospettiva sapienziale. Coelet si propone al suo pubblico come maestro di sapienza, che si nasconde allusivamente dietro la figura del grande re Salomone. L'accostamento di Coelet, abbiamo detto il capitolo 1, versetto 1, col titolo che apre il libro dei Proverbi, sempre capitolo 1, versetto 1, può anche essere intenzionale. Ne deriva che la figura del Coelet deve essere collegata alla nascita di qualcosa che potremmo chiamare un primitivo corpus dei testi sapienziali. Il titolo del libro ci fa intuire che l'autore non è un personaggio isolato, ma è consapevole di parlare all'interno di una tradizione in qualche modo già consolidata. Passiamo alla terzo versetto, e, cioè alla terza analisi del secondo versetto. E, abbiamo detto che il secondo versetto recita così: assoluto soffio, dice Coelet, assoluto soffio, tutto è soffio. Quindi, riprendendo il testo dei versetti 2 e anche quello 3, qual è il profitto, no? Nel versetto 3 ci si chiede quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole. Ecco, con questi due versetti ci obbligano a una considerazione. Saremmo tentati, alla luce di quel che crediamo di sapere su Coelet, di considerare il versetto 2 una sorta di introduzione all'intero libro. I versetti 2 e 3 vanno invece letti insieme, come introduzione all'intero libro e allo stesso tempo come introduzione al poema di apertura che sta nei versetti 4 e 11 che abbiamo letto. Secondo Paolo Sacchi, professore esegeta del testo del Coelet, che ricordiamo qui brevemente aver commentato il Coelet per la nuovissima versione della Bibbia, dei testi originali dell'edizione paoline. Secondo Paolo Sacchi, dicevo, i versetti 2 e 3 rappresentano l'inizio e vero e proprio del libro. Quello che scrive il professor Sacchi è molto importante. In essi, in questi due versetti 2 e 3, Coelet anticipa la conclusione generale dell'opera e indica qual è il problema partendo dal quale è arrivato alla conclusione generale. Allora, qual è il problema? Il problema di Coelet è cercare che cosa sia, che cosa vi sia di bene per l'uomo nella vita. Nonostante qui il termine di bene è di natura commerciale, va inteso come guadagno, itron è il guadagno, ma si può estendere il concetto più in generale come bene, come scopo. Qual è lo scopo della vita dell'uomo? Qual è cercare qual è il senso della vita dell'uomo? Coelet si chiede come ad ogni attività umana corrisponde un guadagno. Allora, qual è il guadagno che corrisponde al solo fatto di essere uomini? Hevel Havalim, vanità delle vanità, aveva tradotto San Gerolamo. Su questa espressione si sono versati i tradizionali fiumi di inchiostro. Il celebre ritornello coeletico, a noi ben noto dal latino vanitas vanitatum et omnia vanitas, apre e chiude il libro di Coelet. Infatti, se andiamo a vedere Coelet capitolo 1 versetto 2 e poi andiamo al Coelet capitolo 12 versetto 3, troviamo il vanitas vanitatum. tradotto da San Gerolamo, non è stato mai aggiornato questa traduzione. Un esempio, la nuova Bibbia CEI del 2008 ha perso l'occasione di cambiare la traduzione e ha insistito ancora con la tradizionale vanità. Il vocabolo ebraico che in realtà Coelet utilizza, Evel, si trova per ben 38 volte nel libro, su un totale di 73 ricorrenze nella Bibbia ebraica. Il vocabolo Evel è posto poi in parallelo con l'espressione inseguire il vento. La traduzione più ovvia di Hevel è quella di soffio. Sul significato del termine, diciamo che nella maggior parte dei testi biblici in cui ricorre Hevel, questo vocabolo è usato in forma metaforica, perché Hevel è prima di tutto un simbolo. Avviene in relazione all'uomo e ai suoi giorni, e anche in questo caso prevale il senso di soffio, che rinvia alla fugacità della vita umana. E qui possiamo vedere Giobbe 7,16, Proverbi 21,6, Salmo 39,67, il Salmo 78,33, il libro del Siraci del 41,11 e il Salmo 62,10. In tutti questi casi il senso di Hevel è comunque quello di qualcosa di effimero, di transitorio, qualcosa che passa via velocemente perché fugace e inconsistente, come lo è appunto un soffio, aria che se ne va. Ma vi è anche una seconda linea di significato che fa di Hevel qualcosa di inutile e di falso. Che cosa ci vuole dire Coelet? Chiediamoci ora che cosa intendesse dire realmente Coelet affermando che tutto è un soffio. Cominciamo con l'affermare che, contrariamente alla versione latina di vanitas, il senso del termine Hevel non è da spiegarsi sul piano etico, sulla linea della miseria della condizione umana e del disprezzo del mondo. Questa è l'opera di Lotharis di Segni, futuro Papa Innocenzo III nel XII secolo. La maggior parte degli autori moderni continua a vedere in Hevel un senso negativo. Alcuni insistono su un aspetto oggettivo: la realtà è un vuoto, una radicale parentesi dell'esistenza e dell'essere verso il non senso, il nulla. E questo lo dice il cardinale Ravasi. Qualcosa di effimero e inconsistente. Il Coelet non vuole offrirci un giudizio di carattere morale sulla vanità del tutto, e neppure ontologico sull'essenza della realtà come vuoto, inconsistenza, assurdità. Abbiamo ricordato che Hevel è un simbolo e come tale va letto e interpretato mediante un processo ermeneutico che ne faccia trasparire i significati. Attraverso l'uso simbolico di Hevel, Coelet vuole dirci piuttosto come il reale appare all'uomo. Attraverso l'uso del simbolico di Hevel, come ripeto, Coelet vuole dirci piuttosto come il reale, la realtà, appare all'uomo, appare come un soffio. Ed ecco come appare all'uomo la totalità della realtà da lui sperimentata sotto il sole. La vita dell'uomo è appunto un soffio, effimera e fugace. E qui cito Coelet 6, versetto 12, 7, versetto 15, 9, versetto 9, capitolo 11, versetto 8 e il versetto 10. E la vita dell'uomo è un soffio effimero e fugace, abbiamo detto, come effimeri sono i frutti del suo lavoro e di tutta la sua fatica sotto il sole. Da Coelet 1,14, poi ci sono Coelet nel capitolo 2 e Coelet nel capitolo 4. Effimera è anche la gioia che dovrebbe derivare dalla ricerca del profitto, my throne. E soprattutto effimero e fugace è il profitto stesso, vanamente cercato dall'uomo. Si veda Coelet capitolo 5 versetto 9 e capitolo 6 versetto 2. In questo modo il termine Hevel è posto in relazione con l'inseguire il vento, la polvere, i sogni, l'ombra. Ma c'è di più. Non di rado Hevel è posto in relazione alla radice male. E in questo modo il termine Hevel può acquisire anche quella sfumatura di assurdità che alcuni legano proprio all'idea di Hevel. La realtà non è dunque soltanto un soffio, ma appare anche brutta, crudele, assurda, ovvero come non dovrebbe essere se è vero che Dio ha fatto ogni cosa bella e adatta al suo momento. Allora ci chiediamo che cosa significa questo. Dire che qualcosa è un soffio può significare allora dichiarare implicitamente che non dovrebbe essere così. Non dovrebbe, per esempio, essere un soffio la sapienza, mentre invece molto spesso lo è. Si vede Coelet 2,15, 6,11, 7,7. Come ben descrive l'amara parabola del povero saggio che salva un'intera città, Coelet 9,13-18. Non dovrebbe esistere l'ingiustizia, che però domina il mondo. E qui si veda Coelet 5, versetti 7-8, Coelet 10, versetti 5-7. Ebbene, di fronte a tutte queste cose, però, non abbiamo terminato, perché è tuttavia la morte che rivela agli uomini l'assurdità del vivere e la fine di ogni illusione. L'assenza apparente di ogni retribuzione, sia in questa vita che in un'altra vita illusoriamente immaginata da qualcuno, l'assenza apparente di ogni giustizia divina acuiscono questa impressione. Ah, com'è possibile che il saggio muoia allo stesso modo dello stupido? Coelet 2,16. L'Hevel più radicale è senza dubbio proprio la morte, di fronte alla quale l'uomo non può dire né fare nulla. Sul tema ci ritorneremo in seguito quando affronteremo il capitolo 3, nei versetti 18-21. il durissimo passo in polemica contro la nascente apocalittica di Enoch. Tutto è Ever, tutto è un soffio. Tutto questo, o il tutto, si potrebbe tradurre. Da questo termine tutto, alcuni studiosi preoccupati del problema delle fonti hanno cercato di dimostrare la parentela di questa espressione con il tapanta di greca memoria. L'idea di Coelet riprende espressioni mutuate dai filosofi cinici della Grecia è senza dubbio suggestiva. Non è escluso che Coelet possa essere messo in rapporto al mondo greco, ma la prospettiva del Coelet è molto diversa. Il tutto di cui Coelet parla non è di carattere ontologico, è piuttosto tutto ciò che si fa sotto il sole, e cioè il mondo che gli uomini possono vedere e sperimentare, e pertanto non può essere il tutto di ordine metafisico, proprio sono due piani completamente differenti. Bene, ci lasciamo qui perché abbiamo sforato la mezz'ora e non vorrei essere ancora, come dire, pedante e ripetitivo. La prossima volta continueremo la meditazione parlando a partire dal versetto 3. Con la domanda iniziale, che sarà quella: qual è il profitto? Quale profitto c'è per l'uomo in tutto questo suo lavoro faticoso, per il quale si affatica sotto il sole? Bene, vi lascio, buona meditazione e spero che almeno il concetto di soffio, di Havel, vi sia stato chiaro. Una buona giornata a tutti da Giancarlo. A presto.